In the name of God, the compassionate, the merciful. Good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare di difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Mi hanno detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
:37
Come il nostro orologio con le batterie nuove può testimoniare. Buongiorno, benvenuti e benvenute a Stacca Stacca.
Trasmissione di approfondimenti tematici,
digitali, liberi,
tecnologici. Quest'oggi, mercoledì 12 febbraio, come ogni mercoledì, qua insomma c'è sempre qualche... Io sento male dal sinistro, tu dal destro.
Sì, io non sento più niente. Va bene, sentiamo un orecchio per uno, ma non importa.
Allora, io spero, infatti faccio così con le cuffiette. Comunque, Stacca Stacca, siete chiaramente all'ascolto delle libere frequenze di Blackout. Ci potete mandare dei messaggi al 346-667-3263, fare degli squillini allo 011-249-5669.
Sì, ascoltare i nostri podcast e quelli di tutte le altre trasmissioni su radioblackout.org. Quest'oggi Stacca Stacca va in onda con un cospicuo ritardo, sono le 11.38 invece che le consuete 11, perché abbiamo ascoltato una diretta dal presidio per Mussa Balde che si è tenuto questa mattina qui a Torino, e quindi ricordiamo ancora una volta che i genitori di Mussa saranno presenti durante la trasmissione a Raga, qui ai microfoni di Blackout, venerdì pomeriggio a partire dalle 15.
E noi vi accompagneremo fino alle 12.30.
Sì, quest'oggi con un'intervista prevista tra qualche minuto, ma prima di andare a telefonare a un nostro anche amico per fare una chiacchierata su alcuni argomenti di pedagogia hacker, volevamo leggervi degli stralci di un comunicato che è uscito sul blog NoCPR Torino.
Infatti questo comunicato, insomma, è allegato ad un invito a condividerlo ampiamente, quindi eccoci qua, parliamo di questo articolo, di questo, insomma, scritto da Malpensa a Tel Aviv, come le aziende di sicurezza informatica israeliane collaborano con le autorità italiane per accedere ai dispositivi mobili. Io leggerei qualche stralcio così palleggiandocelo a vicenda.
Sì, comincia lo scritto dicendo: la violenza poliziesca non è fatta di soli manganelli, si manifesta anche attraverso l'ingerenza e l'invasività nel privato. Seguire gli spostamenti, osservare e ascoltare il quotidiano fanno parte di un odioso bagaglio di strumenti che la polizia da sempre mette in campo. Ad oggi però, attraverso intense partnership con paesi come Israele, in grado di sviluppare sistemi di sorveglianza capaci di manomettere e accedere facilmente ai dispositivi mobili, l'accesso da parte delle polizie e dei governi ad informazioni riservate, dettagliate e sensibili può rivelarsi estremamente più pervasivo di quanto si possa immaginare. Fa l'esempio anche del sistema Paragon. Se vogliamo dare forse un piccolo contesto, qua si tratta di alcuni compagni e compagne che sono stati coinvolti nei fatti di Malpensa di qualche mese fa, nel quale avevano intercettato un volo che doveva partire per deportare un migrante, e della loro vicenda che di spionaggio che poi ha, o comunque di invasione tecnologica che è seguita.
Sì, infatti nel comunicato appunto c'è una breve descrizione dei fatti, che si, insomma, questi fatti sono partono dal 20 marzo dell'anno scorso 2024, in quanto appunto, come dicevi, a seguito del blocco di un volo di linea della Royal Air Maroc con il quale stava per essere deportata una persona dall'aeroporto di Malpensa, tre smartphone vengono sequestrati dalla polizia di frontiera prima che il fermo di cinque persone si trasformi in arresto per quattro di queste. Poi insomma c'è una breve disamina delle scelte di, insomma, dei ragionamenti nella fretta di quei momenti, dell'urgenza, insomma, anche giusto per cercare un attimo di dare un contesto rispetto agli eventi di quella giornata. E il comunicato continua dicendo che ad oggi poi abbiamo scoperto, insomma, che quei tre telefoni poi sequestrati dalla polizia sono stati spiati e manomessi per mano delle forze dell'ordine o suoi collaboratori, con modalità totalmente silenziate e mai ufficialmente comunicate.
E anche con delle modalità che evidenziano una certa sofisticazione nei metodi utilizzati, perché lo scritto dice: i telefoni al centro di questa vicenda sono Android abbastanza comuni, ma tutti protetti da PIN o sequenza, tutti relativamente recenti, aggiornati e con la cifratura abilitata. Quindi diciamo che i proprietari di questi smartphone avevano seguito le migliori procedure per poterli mettere in sicurezza, ma evidentemente sono stati utilizzati dei metodi per accedere al contenuto dei dispositivi che vanno oltre quelli che sono di solito utilizzati abitualmente.
E lo scritto prosegue con una breve analisi di come è stato possibile effettivamente scoprire la presenza di diciamo un'intrusione in questi device. Questo è stato possibile grazie a uno strumento che viene utilizzato di solito in questi casi, che si chiama appunto Mobile Verification Toolkit, che permette, in riassumendo, di effettuare quella che si chiama un'analisi forense consensuale alla ricerca di indicatori di compromissione già noti, ovvero si prende appunto il device, il dispositivo che si ritiene aver subito una compromissione, lo si collega ad un computer dove è stato installato in precedenza questo programmino, che contiene una lista, diciamo, di tracce di
dei soliti noti,
sì, di indicatori appunto di compromissione, i famosi IOC, che quindi permette in qualche maniera di verificare se qualcuno ha lasciato delle tracce dei suoi lavoretti, diciamo.
Sì, queste possono essere, correggimi se sbaglio, ma delle connessioni verso dei siti web esterni oppure dei file presenti sul dispositivo. E in questo caso proprio evidentemente due file sospetti sono stati trovati in alcuni luoghi sospetti del file system dei dispositivi, e un approfondimento ha permesso di capire che questi due file erano effettivamente un indicatore di compromissione, degli indicatori di compromissione che quindi era avvenuto da parte della polizia. E, tra l'altro, questi stessi file erano presenti in un report pubblicato recentemente da Amnesty International, in particolare un file di nome Falcon, che riguardava alcuni dispositivi sequestrati in Serbia.
Noi di questo report di Amnesty ne avevamo parlato qui su Stacca Stacca in una puntata a dicembre, che non so se poi effettivamente qualcuno ha mai pubblicato il podcast di quella puntata, avevamo insomma raccontato approfonditamente di questo report, che vi rinvito sicuramente ad andare a rileggere, perché entra anche nei dettagli tecnici della questione del ritrovamento appunto di questo Falcon.
Sì, questo si viene ricondotto a un sistema di produzione israeliana dell'azienda Cellebrite, azienda che abbiamo spesso nominato ai microfoni di questa trasmissione, in particolare al loro servizio UFED, che permette di manomettere dei telefoni sequestrati, nel senso di aggirare tutti quei sistemi di autenticazione di cui abbiamo parlato in precedenza, sfruttando delle vulnerabilità o ancora non note, e in maniera tale da accedervi ai contenuti.
Sì, c'è un link tra l'altro nel comunicato che diciamo arriva a destinazione. Questo link è il forum di GrapheneOS, dove viene pubblicato anche un leak di appunto delle slide, delle PDF di presentazione di questo prodotto Cellebrite Premium di luglio 2024, quindi abbastanza recenti, dove ci sono quelle che sono appunto le tabelle di supporto dei vari dispositivi e quali funzionalità sono supportate in base a quali meccanismi di protezione sono stati messi in atto nei vari dispositivi, in base a quanto sono aggiornati i dispositivi, i modelli degli stessi e lo stato in cui vengono trovati. Viene suddiviso, diciamo, lo stato in due grosse categorie, BFU, AFU, cioè Before First Unlock, prima che qualcuno abbia messo il PIN effettivamente, oppure After First Unlock, dopo che invece un PIN è stato inserito. Questa ovviamente è un'altra condizione che facilita l'accesso.
Sì, questo forse per un piccolo appunto, perché prima dell'iniziale inserimento del PIN i dati sono ancora cifrati, mentre successivamente sono già stati decifrati. Penso che questa sia la discrimine.
Sì, dipende da tanti fattori, versione del software, aggiornamento, eccetera. Scusate, però effettivamente questo è un grande discrimine. Tra l'altro diciamo che le vulnerabilità utilizzate non sono ancora molto chiare, perché in questi ultimi mesi soprattutto c'è una patch di Qualcomm, uno dei grossi, come dire, nello stack tecnologico di questi device ci sono ovviamente mille strati di merda sovrapposti. Uno di questi ovviamente è lo strato hardware, in cui uno di questi chip della Qualcomm è uno dei, come dire, più comunemente presenti, e diciamo con la fuoriuscita di questo report di Amnesty ci sono stati dei fix grossi sul software, diciamo, che interagisce con questo chip.
Ok, beh, direi che il contenuto della notizia vera e propria l'abbiamo sviscerato per bene. Io volevo leggere magari ancora due stralci presi dal comunicato, così nel frattempo ci prepariamo per la diretta che vi abbiamo annunciato poco fa. E allora, un appunto che viene fatto in questo scritto ve lo leggo: ci sembra importante precisare che le persone a cui sono stati sequestrati e manomessi i telefoni vivono e si organizzano a Torino, portano avanti un percorso di lotta contro la detenzione amministrativa e penale e hanno preso parte alla mobilitazione contro il 41 bis ed ergastolo ostativo. Ciò rende lo sgradevole rapporto con la polizia e le sue indagini, quello della Digos in particolare, è abbastanza frequente. Lo precisiamo non per attestarci un qualche palcoscenico nello spettacolo della repressione, ma perché vogliamo evitare di creare allarmismi e paranoie orwelliane sul controllo totale. Non pensiamo infatti sia in atto un controllo di massa, piuttosto che chi decide di portare avanti lotte o anche solo pratiche di dissenso possa finire tra le maglie di queste forme di spionaggio e necessiti quindi di informazioni utili per tutelarsi. Quindi i nostri telefoni normalmente non sono soggetti a questo tipo di intrusione, ma è bene che chi partecipi a certe lotte sia consapevole dei mezzi che vengono ormai utilizzati, anche evitando evidentemente di seguire certi procedimenti formali che dovrebbero essere invece seguiti, almeno dal punto di vista legale, immagino. Poi non sono un esperto dell'ambito, ma mi pare che sia così. E poi l'articolo si chiude, potete leggerlo, vi ricordo, su nocprtorino.noblogs.org, su un appunto sul modello Israele e le sue partnership internazionali. Israele è da sempre un partner strategico pressoché indispensabile per l'Occidente, soprattutto in ambito bellico e securitario. Quello che questa storia contribuisce a delineare sono le conseguenze di un business ormai esistente da decenni, basato proprio sullo sviluppo e l'esportazione di tecnologie securitarie e repressive. Attraverso la sperimentazione sulla pelle del popolo palestinese si ottiene la miglior versione possibile, soprattutto economicamente competitiva sul mercato. Da qui la riproposizione nel nostro contesto del modello Israele autoritario e securitario fondato sulla cultura del nemico interno ed esterno. E, insomma, questo è più o meno quello che trovate nello scritto che vi abbiamo in parte riassunto, e adesso forse ci facciamo un piccolo intermezzo musicale prima della, dell'intervista. 346-667-3263 per scriverci, 011-249-5669 per chiamarci.
can't help it. I don't need to grow. Ease and more into the loop of life. Sailing sweet, it's a smoother ride. Nothing but ecstasy.
E 57, bella questa musica d'ascensore, eh? Però dunque, come anticipato abbiamo, insomma, oggi vi volevamo presentare questo libro, Pedagogia Hacker. Leggo dietro: questo non è l'ennesimo manuale per usare bene le tecnologie digitali, ma un concentrato di attività e attivazioni alla portata di tutte le persone che desiderano migliorare le proprie relazioni con i dispositivi tecnologici nella vita di tutti i giorni. Conosci te stesso significa anche conosci le macchine attorno a te e i demoni che le abitano. E ne parliamo con Carlo Milani, che insieme a Davide Fant, insomma, è l'autore, sono gli autori di questo libro, che dovrebbe essere con noi.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Quindi, insomma, Pedagogia Hacker, devo dire che l'ho finito ieri sera e diversamente dagli ultimi libri che erano molto teorici, molto belli ma molto teorici, non ci sono grandi risposte, ci sono molte domande, però ci sono anche tantissimi esperimenti pratici che voi avete portato avanti nei vostri laboratori con studenti, insegnanti, insomma, operatori, educatori, eccetera. Pedagogy Hacker, che cos'è?
Questa è la classica domanda a cui non si può rispondere, perché è più facile dire quello che non è. Allora, non è un metodo preciso, quindi diciamo che non chiunque, ma chiunque ci si metta con un po' di impegno potrebbe imparare a fare delle cose, perché la nostra idea diffonde che siamo tutti un po' hacker, o meglio, ogni persona può dar spazio alla sua attitudine hacker, che significa essenzialmente non accontentarsi di rimanere sulla superficie delle cose, perché se arriva qualcuno e ti dice guarda, abbiamo un grosso problema, il mondo va a pezzi, c'è la catastrofe, chiediamo all'intelligenza artificiale cosa fare, con un pizzico di attitudine hacker una persona qualsiasi potrebbe porsi la domanda se forse questa non è una mega fandonia, e quindi cercare di andare a scavare un po' sotto questa soluzione tecnica proposta per problemi sociali e vedere cosa c'è sotto. Quindi non è un metodo preciso, ma al tempo stesso ci sono tante piccole cose che possono diventare grandi, che ogni persona può cominciare a fare. Che strumenti usi nella tua vita quotidiana? L'automobile è uno strumento, è una macchina, la bicicletta, la radio che ascolti di chi è? Chi è il padrone della radio che ascolti? I file che mandi, chi è il padrone del cloud dei file che mandi e così via. Quindi non so se ho risposto, ma insomma.
Sì, mi sembra che hai risposto. A me piace molto, in realtà ci sono due, secondo me, temi che mi hanno un po' solleticato, che sono in realtà dei consigli molto pratici su come poter effettivamente approcciare, magari anche con dei suggerimenti che sono molto poco tecnici in realtà, ma più appunto di relazione, cercare di immedesimarsi, di capire quali sono i sentimenti che ci scatenano poi le relazioni con questi esseri digitali. E ce ne sono due in particolare che mi hanno fatto molto sorridere. Si parla appunto dell'ipotesi fantastica in uno dei capitoli con questa conferenza intergalattica. Raccontacela un po'.
Questa è un po' l'inizio, è un po' l'idea di cominciare a rendersi conto che ogni persona ha un suo modo di vedere le cose e anche di vedere gli strumenti e le macchine che ci stanno intorno. E cioè che sono persone che hanno un'attitudine più, abbiamo definito, da ingegneri, senza voler avercela per forza con gli ingegneri, ma insomma di quelle persone che leggono il manuale, magari lo scrivono anche il manuale, e pretendono un po' dagli altri che si segua il manuale, si va a vedere e si mettono a posto le cose per bene. Poi ci sono i giurassici sono un po' quelli che tendono a dire: ma basta tutta questa tecnologia, ma facciamo, torniamo a quando non c'era tutta questa tecnologia. Ci sono i mistici, che sono quelli: spegni e riaccendi, facciamo una preghiera, crediamoci forte forte, dai, mettiamoci qui con la sola imposizione delle mani e funzionerà tutto. E ci sono gli smanettoni, che sono quelli che ci provano e poi ci riprovano e poi si rompe tutto, ma tanto va bene lo stesso perché stanno insieme. Sono delle tipizzazioni, degli idealtipi, non è che le persone davvero sono così. Però nella nostra esperienza nel corso degli ultimi 20 anni ci siamo resi conto che un po' le persone tendono a riconoscersi in uno di questi pianeti diversi. E quindi l'idea della conferenza intergalattica è: queste persone così diverse tra di loro si trovano di fronte al problema della guerra universale. Nell'universo c'è il rischio di guerra perché questi pianeti non si parlano più tra loro e ognuno ha delle idee talmente diverse che non è nemmeno disposto ad ascoltare quello che gli altri hanno in mente. E quindi chiediamo alle persone di affiliarsi a uno di questi pianeti e di portare la loro visione delle cose, di come le cose dovrebbero essere, usando la tecnologia come focus, come oggetto transazionale, potremmo dire. Poi non voglio entrare in cose tecniche che non conosco bene, ma insomma come questione di relazione di potere fra le persone, mediatore delle relazioni di potere. E qui si scopre che l'adulto paternalista magari ha molto voglia di diventare un ingegnere e di spiegare agli altri come si fa a vivere. D'altra parte gli adolescenti spesso si rivelano degli ottimi giurassici, cioè dicono: basta, ci avete rotto, noi vogliamo tornare a non si sa cosa, perché non hanno vissuto quel tornare a quell'età dell'oro che non è mai vissuto, e così via. E l'idea è che a seconda del tempo che si ha si possono mettere insieme queste diverse attitudini e cercare di capire se esistono delle alleanze possibili oppure se la guerra, la distruzione totale è dietro l'angolo, perché un po' sta anche nelle nostre mani, ecco. Non solo, ma sta anche nelle nostre mani.
Certo, noi ovviamente in questo gioco a stacca stacca ci infiliamo nel pianeta degli smanettoni, ma ci tieni a sottolineare che c'è anche un lato scuro, ovviamente, dell'attitudine hacker. Qual è questo lato scuro?
Ci vorrebbe molto tempo per elencarli anche solo tutti, secondo me. Però... No.
Cioè, te lo chiedo allora, anche dato il contesto attuale in cui, come dire, in qualche modo questa attitudine in realtà è arrivata quasi in cima. Tu parli del fatto che attualmente, nel contesto in cui ci troviamo, i due pianeti vincenti sono quello degli ingegneri con quello degli smanettoni, che hanno un po' egemonizzato la cornice in cui ci muoviamo. E quindi appunto anche prima raccontavi di è assurdo cercare di trovare delle soluzioni chiedendo agli oracoli tecnici, quando le soluzioni sono appunto politiche, relazionali, sono altri tipi di relazioni. Quindi no, un po' l'approccio che abbiamo sempre a trovare delle soluzioni tecniche, questo è uno dei punti, immagino.
Sicuramente questo è il primo punto, è un punto però che ci tengo a dire, come tutti gli altri, è una questione relazionale. Cioè, se siamo abituati come persone che si riconoscono un po' nell'attitudine acquera a essere interpellati dal mondo esterno, dagli altri, diciamo, che ci chiedono delle soluzioni, questa cosa crea delle, diciamo, degli irrigidimenti identitari, per cui gli insegnanti a noi del gruppo Circe, di cui faccio parte, ci chiedono di trovare e dare loro delle soluzioni per uscire da Google Classroom. Quindi
delle non alternative. È che di per sé,
delle alternative, esatto. Bravo. Quindi non è che di per sé è sbagliato questo atteggiamento, perché è chiaro che la persona oppressa da Google Classroom, e per chi non avesse mai vissuto questa oppressione, è un'oppressione reale, cerca di sfuggire alla sua pressione. Però chiedendo a noi una soluzione sembra come che si possa sostituire una dipendenza con un'altra. C'è molto questa metafora, allegoria delle dipendenze digitali, che è un po' una sciocchezza, perché non sono sostanze stupefacenti i social, quindi non si può fare questa equivalenza. Però ritorna molto, no? I bambini, gli adolescenti devono smettere di drogarsi di social e così via, la ludopatia, eccetera. E quindi si chiede all'ingegnere hacker una soluzione con degli smanettoni che stanno dietro al smanettone. Ma questa postura, diciamo, nasconde in parte il fatto che chiunque si riconosca un po' nello smanettone, nell'ingegnere, sa anche che nella sua vita ci sono altre parti che ogni tanto vengono fuori. Per esempio la parte che vuole affidarsi e che è molto più predisposta al misticismo in qualche modo, a dire vabbè, fate voi, io mi metto qua e respiro profondamente e prima o poi le cose andranno meglio. Oppure la parte che dice basta, questa roba qua va semplicemente abolita, bisogna disertarla totalmente, smettere. Quindi se da una parte il gioco è quello di riconoscere la propria parte prevalente, dall'altra è anche quello di cercare di dare spazio al fatto che le persone, si spera, sono persone complesse e non piatte o unidimensionali, e quindi possono riconoscere agevolmente il fatto che a seconda delle situazioni, delle dinamiche, si possono agire delle parti e lasciare spazio agli atteggiamenti degli altri. Detto questo, la cosa peggiore secondo me di questo finto ateismo, direi, che sta prendendo il finto, non finto, pericoloso, mercenario, che sta prendendo piede, è il fatto di decidere per gli altri. C'è una forma di infantilizzazione del mondo, l'idea che ci siano dei leader capaci, che hanno per di più il potere tecnico dalla loro parte, che ci indicano la via e ci mettono al lavoro, anzi ci sostituiscono con delle macchine che fanno funzionare tutto meglio. Questa visione è chiaramente una visione iper autoritaria, iper gerarchica, che non c'entra niente con il buon ingegnere che lavora per risolvere un problema, o l'ingegnere che piace a me, non il buon ingegnere, o l'hacker, lo smanettone che si mette a disposizione della comunità e dice ma di cosa che abbiamo bisogno veramente? Poi dice no, noi vogliamo andare su Marte con un missile, e dico guarda, io non lavoro per questa roba qua, non solo perché è un'idiozia, ma anche perché è dannosa, perché è suicida e così via.
Ciao Carlo, senti, io non ho potuto purtroppo leggere l'intero libro perché ne ho dato una veloce occhiata ieri sera, però avrei alcune domande da farti, non tanto riguardo al contenuto solo del libro, ma anche a quello che tu hai imparato scrivendolo e quindi facendo gli esperimenti di cui parli e che descrivi, che mi pare che siano stati fatti quasi tutti, se non tutti, con dei ragazzi e delle ragazze adolescenti. E su questo mi sono sempre un po' chiesto, o comunque chiedo a te, qual è la cosa che hai notato, la differenza del loro approccio a queste alle tecnologie di cui sono immersi rispetto a quello di chi magari le ha viste nascere, ovvero il fatto di tu andare lì e proporre un approccio hacker, è stata una cosa per loro nuova, nel senso che essendo nati e cresciuti con questo, con tutta questa tecnologia, la davano come un dato già acquisito?
No, assolutamente no, proprio il contrario direi. Cioè, la nostra impressione, allora, prima di tutto hai perfettamente ragione a dire che la maggior parte delle attività, attivazioni proposte che riportiamo nel libro sono state sperimentate con adolescenti, ma ci sono tutta una serie di approfondimenti sul sito che potete trovare su eleutera.it/ph che fanno vedere come in realtà poi quelle stesse attività sono state declinate molto spesso in tutt'altro contesto, quindi aziendale, accademico, anziani, genitori e così via. Però è vero che nel libro, anche per ragioni di pubblico, perché devi rivolgerti a un pubblico, in questo momento ci sembra che gli insegnanti e gli educatori siano tra quelli più sotto attacco da questo delirio tecnocratico che dopo il Covid è proprio esploso. La prima cosa che io ho imparato è che, primo, la maggior parte degli adolescenti non gli è mai stata data nemmeno la possibilità di immaginarsi hacker, perché gli sono state date in mano delle tecnologie già chiuse, mentre a me no. Cioè, le tecnologie che ho avuto in mano io quando avevo 15 anni, 12 anni, erano, a parte che non funzionavano, che è la cosa di base, cioè funzionavano molto male, ma poi comunque andava tutto, molto andava inventato, e non erano così chiuse, mentre avere in mano uno smartphone oggi è avere in mano una tecnologia davvero difficile da aprire, smontare, comprendere, capire. Oltretutto questi strumenti di solito vengono dati in mano da figure d'autorità, che siano genitori, che siano insegnanti, sono figure che danno dei compiti all'adolescente. E quindi è molto difficile poi avere il guizzo di dire vabbè, ma io posso far diventare una cosa che mi viene data per lavorare, studiare, eccetera, un gioco, una cosa divertente, una cosa che mi appassiona, come era internet per me negli anni 90, per dire. E infine che la maggior parte degli adolescenti sono molto svegli, molto più svegli dei loro genitori, nel senso che se da una parte pensano di essere molto bravi a fare una serie di cose, nel momento in cui comprendono, e lo comprendono molto rapidamente, che qualcosa, c'è del marcio in Danimarca, quindi dire che non è possibile che loro ci vanno sotto con gli smartphone ed è colpa loro, c'è qualcosa che non va in questa narrazione, quando comprendono che non dipende solo da loro, beh, lì si aprono degli spazi di possibile evoluzione che con gli adulti sono molto più difficili da aprire, perché comunque gli adulti in generale, appunto, come dicevamo prima, vogliono una soluzione. Gli adolescenti non vogliono tanto delle soluzioni, vogliono più essere messi, io dico, per me, quello che ho capito, che gli sia dato spazio, fiducia, possibilità di sbagliare senza che questa cosa diventi la fine del mondo.
Certo, infatti anche insomma ne discutevamo prima. Tra i link che ci siamo scambiati in questi giorni per insomma parlare un po' di questa intervista, è uscito fuori questa proposta per vietare i minori sotto una certa età l'accesso agli smartphone, l'accesso ai social, insomma, un po' mi sembra un calare dall'alto delle decisioni che, francamente, insomma, come dire, mi rendo conto che probabilmente spaventano l'adulto medio, il genitore medio, l'educatore medio, perché appunto perde il controllo di cosa può scoprire, cosa può leggere un adolescente e insomma quali sono i pensieri, poi invece come possiamo rispondere a questa deriva anche da parti non sospette della società.
Ovviamente io non ho una risposta, una soluzione. A me sembra che ci sia un po' di schizofrenia in questo atteggiamento, cioè nell'atteggiamento di chi chiede al governo, in particolare parliamo di una petizione che è stata fatta su change.org, che è una piattaforma degli americani, quindi già c'è un problema già lì, ma comunque una piattaforma per depositare petizioni, tipo 100.000 persone hanno firmato questa petizione per vietare agli adolescenti sotto i 14 anni gli smartphone e sotto i 16 l'accesso ai social. Ora, al netto del fatto che questa cosa forse non è possibile, non è nemmeno auspicabile, eccetera, mi sembra che il problema stia un po' a monte, cioè invece di come slogan, quello che noi stiamo cercando di portare avanti è l'idea di, invece di smettere, cominciamo. Invece di smettere di usare i social, cominciamo a fare delle altre cose. Perché se ci focalizziamo tanto sul, come dire, se abbiamo una dipendenza, un problema, una questione che ci assilla e riconosciamo che è dannoso, penso che nessuno lo mette in dubbio, io no sicuramente, l'idea di smettere è un'idea comunque regressiva, è un'idea di divieto, è un'idea di sforzo. Invece l'idea del cominciare è un'idea del diamoci da fare insieme. E quindi, per esempio, cominciamo a mettere a punto dei piccoli spazi di autonomia per gli adolescenti, in questo caso, in cui ci sia spazio per sperimentare, spazio un po' protetto. Che cosa può essere? Ci sono mille possibilità, voglio dire, di tutte le tecnologie conviviali di cui facciamo uso quotidianamente, dei pad, degli spazi. Adesso sembrerà assurdo, ma noi con dei pad, con degli adolescenti a cui abbiamo fatto vedere l'esistenza dei pad, delle lavagne online via web in cui tutti possono accedere senza avere un login e una password, ci sono collettivi che si sono organizzati e noi non abbiamo idea di che cosa facciano per conto loro, perché per la prima volta gli è stato fatto vedere che esistono delle cose che non devi per forza avere un login e una password. Una banalità estrema, ma invece di smettere, cominciare. Questo è una proposta di metodo, diciamo, tutto il libro è un po' così. Ci sono delle attività, delle attività sono delle cose più per persone che hanno delle responsabilità educative, diciamo, di gruppo, quindi che propongono agli altri. Invece le attivazioni sono più delle cose personali, per esempio. Se hai capito che ti fa male, stai troppo sullo smartphone, comincia a togliere i colori dallo schermo. È una cosina microscopica, puoi trovare mille indicazioni per farlo, magari aiuta, ecco.
Certo, chiaro. Senti, io avevo ancora una curiosità rispetto appunto alla tua esperienza in itinere nella scrittura di questo libro. E una cosa che mi ha colpito piacevolmente, devo dire, di quello che riporti è stato il fatto che uno degli utilizzi principali e che ha poi un riscontro positivo negli adolescenti delle tecnologie e soprattutto dello smartphone è quello che riguarda la musica. Se vuoi parlarci un po' di quello che hai osservato riguardo questo argomento.
Allora, sono ignorante sull'argomento, nel senso che non sono esattamente un musicofilo io personalmente, ma come dici tu è esattamente che la musica è una delle, no, sicuramente nelle nostre osservazioni, poi sono sempre osservazioni qualitative, quindi non è che ci abbiamo delle statistiche, ma la musica è ciò che permette di alienarsi anche nel senso di sfuggire a una situazione percepita come problematica oppressiva, quindi di andare altrove, è quello che permette di incontrarsi con delle persone che hanno dei gusti musicali simili, è quello che permette di creare delle situazioni emotive che si conoscono. Sappiamo tutti che c'è la certa musica che ci fa venire il magone, la certa musica che ci fa diventare allegri, quindi sono delle sostanze in questo senso, i brani musicali, le playlist, e quello che abbiamo visto è che riuscire a passare da una situazione in cui c'è un bombardamento terribile di contenuti sempre nuovi ma in fondo di scarsa qualità, per andare nella direzione di una playlist condivisa, per esempio, un gruppo di persone, la classe in alcuni casi, ma potrebbero essere altre situazioni, che si condivide della musica perché questa musica la rappresenta, perché questa musica è un modo di vedere il mondo, un modo di comunicare tra persone che si sentono affini, è una cosa che è molto difficile trovare degli strumenti che ti permettono di farlo in gruppo, perché l'approccio classico è c'hai il tuo account, ti fai la tua playlist, ciao. Mentre invece quella cosa della musica setta, selezionata, montata e regalata in giro degli anni 80, per dire, o CD degli anni 90, è una cosa che è molto più facile farlo adesso, quindi non si capisce perché non si faccia o si faccia così poco. E la musica ha un'enorme potenzialità, come tutte le tecnologie andrebbe riappropriata, poi c'è il problema del copyright, un sacco di problemi, per cui c'è tanto lavoro da fare.
C'è tanto lavoro da fare, e cominceremo leggendo Pedagogia Hacker. E io non ho grandi altre domande, suggerisco insomma agli ascoltatori di andarsi a spulciare questo libro e di in qualche maniera evitare, che mi sembra un po' anche la linea guida che un po' sta di sottofondo, evitare gli automatismi, spegnere il pilota automatico, ma mettersi in gioco in prima persona e ascoltare anche semplicemente le reazioni del proprio corpo mentre appunto utilizziamo questi attrezzi, questi strumenti. Ci stiamo passando troppo tempo, ci sta creando che tipo di disagio, fare anche quello che spesso voi fate, l'analisi dell'interfaccia, quindi vedere effettivamente tutto quello che non è il contenuto degli strumenti che noi stiamo utilizzando, dove l'icona, che colore viene utilizzato, con che frequenza, che tipo di informazioni mi sta comunicando, c'è una data, c'è un'ora, c'è un numero di cuoricini, fuochi, like, pollici alzati in su, cosa mi scatena dentro il essere sottoposto a tutta questa serie di insomma input. Questo è, penso, farsi domande e cercare appunto di trovare invece quali sono le strategie da mettere in atto per cercare di immaginarsi poi delle tecnologie conviviali che ci permettano di creare degli altri tipi di relazioni.
Grazie mille, e vi ricordo che il libro tra poco lo metteremo tutto online insieme agli approfondimenti che ci sono già su eleutera.it/ph, una pedagogia hacker, e che se volete sperimentare delle attività e avete delle proposte, domande, suggerimenti, eccetera, noi siamo molto aperti alla specializzazione. Questo è un libro collettivo, un po' come tutti quelli che facciamo, non solo con Davide ma anche con tutti gli altri ricercatori, per cui inviateci una mail, che è il nostro unico contatto, cioè info@circex.org. Tante se ne stanno arrivando di gente che ha fatto degli esperimenti improbabili, c'è spazio.
Grazie ancora, Carlo Milani, Pedagogia Hacker.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao, grazie. Ciao, ciao.
Ci ringraziamo Carlo Milani e ci scusiamo anche con gli ascoltatori e le ascoltatrici per i soliti problemi tecnici che non siamo neanche stati in grado di leggere, perché altri problemi più o meno tecnici ci impedivano di leggere i messaggi che ci arrivavano al 346 667 3263. Ora ne siamo in grado e quindi, se volete,
abbiamo anche cambiato microfono nel frattempo.
Abbiamo cambiato microfono che non funzionava evidentemente. Andrei ad ascoltare una canzone prima di fare i saluti e magari leggere qualche evento della settimana. Niente, abbiamo già sforato abbastanza il tempo a nostra disposizione, Qua vediamo già Pennichella che si prepara ai controlli e quindi in realtà non andiamo a leggervi come annunciato gli eventi della settimana, ma vi ricordiamo che potete trovarli su gancio.cisti.org, almeno la maggior parte di essi. E trovate invece il podcast di questa ed altre trasmissioni su radioblackout.org. Questa era Stacca Stacca, in onda ogni mercoledì dalle 11 alle 12.30 e ci sentiamo la settimana prossima.